E si parte. Carissimi perfezionisti, ma quanto tempo, ma quanto stramaledetto tempo è passato. Voi non ci crederete, ma è passato lo stesso tempo per noi, perché abbiamo tipo registrato puntate che potrebbero tranquillamente andare in onda anche quando noi saremo morti di vecchiaia, quindi diciamo un buon serbatoio, però abbiamo detto, ma scusate, ma registriamo una puntata dove davvero torniamo dalle vacanze ed eccoci qui, come Merlino che rientra da Honolulu, eccoci qui, io sono Spad e sono un rasoio a guardia aperta.
E io sono Danilo e sono un angelo su un sottobicchiere.
Questa è bellissima, ma al tempo stesso è una marchettata che non ti è stata pagata, Dani. Devi imparare che se vuoi fare queste chiamate di brand, prima loro ti devono dare dei soldi, altrimenti non è valido. Comunque io sono Gallo e sono i 100 caffè che ho dovuto bere per riuscire a essere in piedi qui davanti a voi e riuscire a registrare. Abbiate pietà di me, perdonate anche, anzi mi perdoni anche colui che si occuperà dell'editing di questa puntata, ci saranno un sacco di colpi di tosse da rimuovere perché purtroppo sono influenzato.
Mi piace questo modo, con molta nonchalance, di scaricare già l'editing della puntata senza alcun preavviso. C'è proprio un trucco da manuale.
Chi la vuole la prenda. Io potrei non sopravvivere per riuscire a portarlo a termine.
Benvenuti a Perfetp, il primo podcast dove puoi prenderti una bronchite solo ascoltandolo. Ma comunque il mio riferimento a Merlino non era neanche casuale, perché nonostante tu sei ridotto una pezza a livello di salute, stai vestendo una meravigliosa camicia floreale, comunque con una
quelle
fantasia.
Quelle belle camicie hawaiane che proprio richiamano il personaggio Disney quando rientra alla fine del lungometraggio, sì.
Che bello che era La spada nella roccia, credo. Oddio, forse dirò una cosa grossa, una cosa forte, ma potrebbe essere il mio preferito classico Disney. Con l'ordine delle parole, mettetelo come volete.
bellissimo. Male.
Capodanno con La spada nella roccia per me era un must.
Sì. Sono d'accordo,
Dani,
con te.
Dani, perché vedo che muovi le labbra ma non sento il tuo audio?
Ah, addirittura, perfetto. No, dicevo che siamo anche in un episodio pieno di incidenti.
Sì.
Ah, sì.
Sì.
Intanto che Spad annunciava l'episodio, a un certo punto ha iniziato a crashare tutto.
Ottimo.
Discord, bene, così. Però sei stato bravo, non ce ne siamo accorti. Stato bravissimo.
No, è che Discord aveva frizzato un attimo e pensavo stesse per buttarmi fuori.
Allora, la faccio io la domanda di rito, perché allora questa è una puntata un pochino speciale rispetto alle altre, insomma non manterremo la canonica scaletta, quindi facciamo la sciolta, facciamo la briglia sciolta, e quindi io vi chiedo in ordine, Gallo, con questa camicia, da dove stai rientrando? Cosa hai fatto quest'estate di
da
particolare?
Da nessuna parte! Mi sta anche andando via la voce. Ma proprio oggi è proprio una puntata quando si allineano le stelle e ti portano sfiga. Da nessuna parte. Ragazzi, è un anno, due anni che purtroppo non riesco a farmi delle vacanze come facevo un tempo, ovvero viaggiando ovunque, vuoi per le sfighe a livello globale, vuoi per delle difficoltà a livello personale, quindi io non sono andato da nessuna parte, le mie storie felici non ci sono perché quest'anno io ho lavorato e ho continuato a lavorare anche nel periodo estivo al mio progetto super segreto, speriamo prima o poi di riuscirne a parlare perché vorrà dire che l'avrò anche chiuso. Però non ho nulla di eccitante da dire, non come Danilo Antonelli che non contento di essere sceso a Napoli ha detto ma perché non me ne vado anche in Sardegna per un po'.
Ah, sentiamo questa cosa della Sardegna.
No, vabbè, effettivamente avevo 2 settimane, ne ho approfittato. La prima è stata appunto a Napoli, mi sono rilassato, sono stato con familiari, sono stato ad un matrimonio di un mio carissimo amico d'infanzia.
Sei stato preso in ostaggio a un matrimonio, così che si dice, sappilo.
Matrimonio del sud, tra l'altro, quindi diciamo è finito, è iniziato più o meno a metà agosto ed è finito poco prima che iniziassimo a registrare.
Più o meno.
No, scusate. È uno stereotipo o effettivamente ci sono delle tempistiche bibliche nei matrimoni nel Sud Italia?
In alcuni matrimoni.
Sono generalmente lunghetti, però sì, anche lì ci sono delle varianti regionali. Nel senso, da noi è una roba che dura una giornata, amen, finisce lì.
Sì.
Penso che sia più o meno così un po' ovunque, però ci sono posti in Puglia, mi dicevano, dove le cose si protraggono per diversi giorni.
Ma lì è davvero un sequestro di persona allora.
Beh,
soprattutto sì, per i miei standard, che io arrivo, mi paleso e dico auguri gli sposi, poi vado via.
Ma sei pure partecipato vestito da gallo? Cioè, e non intendo da te, vestito da gallo inteso l'animale gallo.
Ah, ma questa l'avevi vista allora?
L'avevi vista. Allora, io l'ho usata come copertina dell'episodio di Mercurio che ti vede invitato.
Ah, ma quella, no, quella in realtà era in un'altra occasione, però avendo sotto mano un costume da gallo e avendo lo sposo che era indeciso se indossare o meno durante la festa delle sue nozze, com'è che si dice, il costume, quello gonfiabile da tirannosauro, lui era lì che diceva io ce l'ho, vorrei fare la gogliardata di presentarmi un attimo da mia moglie mentre suona. Però non so, non me la sento, io ho detto,
non me la sento di rovinare il giorno più bello della nostra vita vestito da T-Rex.
Esatto, e io ho detto non posso fargli perdere questa occasione di fare una figura di merda, quindi ho detto ti accompagno io, mi vesto da gallo e ti porto davanti a lei, che non ha gradito molto, ma tanto poi io sono scappato appunto e dopo sono stati i cazzi suoi.
Questa cosa dei costumi particolari dei matrimoni, secondo me è una cosa che va incoraggiata, però devo essere sincero, anche a me è mancato quello sprint finale, il coraggio di fare quel passo in più, perché l'anno scorso ho celebrato un matrimonio, nel senso che ho sposato letteralmente 2 persone con la fascia tricolore da sindaco, un mio caro amico con sua moglie, quindi sì, sono stato sindaco per un giorno e praticamente lo sposo mi ha implorato di fare questa cosa vestito da Elvis, un po' come fosse un matrimonio di Las Vegas.
Perché?
Bello.
E devo dire che il tutto veniva accolto con un sorriso silenzioso della sposa, che ho interpretato come un non ti azzardare perché altrimenti ti taglio lo scroto e mi ci faccio un portachiavi per la Clio. Quindi sono andato regolarmente con il mio completo e mi è stata poi, sono stato incoronato sindaco per quelle 2 ore di pomeriggio dove c'è stata la cerimonia.
Such wow.
Ma in tutto questo abbiamo rubato il microfono a Danilo, ritorniamo a Napoli, ritorniamo al matrimonio napoletano, che non è quello della trasmissione di meravigliosa che un giorno faremo una puntata speciale, eccoci.
No, in pratica è successo di tutto quella giornata, nel senso ci siamo persi, per arrivare al ristorante è stata una tragedia perché era abbastanza distante dalla chiesa tra l'altro e in un punto della campagna, diciamo quasi isolato, in montagna, quindi per arrivare al ristorante abbiamo dovuto risalire tutta la montagna praticamente.
Intanto sfatiamo un mito, ci sono le montagne in Campania.
Esatto.
Perché uno in Campania si immagina sempre il Golfo di Napoli, lo Sule, l'Umare.
E invece ci sono anche le montagne.
Invece sto caso. ci sono anche le montagne.
Vi lascio, anzi non vi dico nemmeno cosa c'è stato al celibato, andiamo oltre il giorno successivo.
No, che la parte interessante.
Scusa, cos'è sta storia? Hai firmato dei contratti di non divulgazione?
Certo, ovvio. No, semplicemente abbiamo fatto sbronzare il futuro sposo.
Marito
boy.
Okay.
No, vabbè, cosa ne è derivato? Ovviamente ve lo lascio immaginare, cioè tra vomito di là e vomito di qua.
Ma io mi immaginavo qualcosa di più romantico, avventuroso.
No, volevamo farlo. Ma soprattutto volevamo portarlo tipo ai semafori a vendere i fazzolettini, cose così. Però in realtà non siamo riusciti perché, diciamo, la cena in trattoria è partita alle 10:30, quindi troppo tardi, e quindi gli abbiamo sequestrato l'acqua e dato solo del vino.
Immagino quanto fosse proprio attivo il giorno dopo, quando si è dovuto sposare.
No, è 2 giorni dopo.
Ah, ecco, era tattico.
Il problema è che
allora,
però, effettivamente era in pessime condizioni. Devo ammettere.
Questa sì che è stata una scelta saggia, quella di anticipare l'addio al celibato, insomma, di un paio di giorni per dare il tempo allo sposo protagonista di riprendersi e di annullare il matrimonio con il coccodrillo conseguito presso lo zoo di Paternò.
Questo io mi aspettavo, oppure che tipo lui da ubriaco arpionasse una norvegese, le facesse la proposta e le dicesse sì, lo voglio.
Salvo poi accorgersi che la norvegese era un semaforo.
Esatto. Ah, ma io mi stavo già proiettandolo in un fiordo norvegese con delle trame da spy story, però va bene, accontentiamoci del semaforo.
Dove poi successivamente avrebbe venduto i fazzoletti. Comunque siete davvero degli amici. E successivamente
il giorno dopo sono partito per andare in Sardegna.
Ecco,
l'hai abbandonato, hai detto il mio l'ho fatto,
e poi hai detto minchia, ma c'era il matrimonio ancora, non era finita qui la cosa.
Ah, scusa, beh, vabbè, il matrimonio di per sé è stato un semplice matrimonio.
Ok, ma la Sardegna invece dove sei stato?
Sono stato a Porto Rotondo e quelle zone limitrofe, quindi zona nord vicino Olbia.
Io annuisco perché, come ben sapete, sono pessimo in geografia, quindi Porto Rotondo per me niente, mi sto immaginando un qualcosa di rotondo con delle navi attaccate sopra.
Considera sì che c'ha questo porto pieno di navi, stavo dicendo battelli, non c'è troncato.
Permettimi invece di fare sfoggio delle mie conoscenze geografiche, Spad, e renderti edotto del fatto che Porto Rotondo, Porto Rotundu, Ridundu in sardo, è una frazione del comune di Olbia, è una località che rappresenta una delle più importanti realtà del turismo sardo, assieme a Porto Cervo. Porto Rotondo è famosa per essere frequentata nel periodo estivo dal jet set italiano ed internazionale.
Ma quindi stiamo parlando di Danilo Antonelli, scusami. Stiamo parlando di jet set, non poteva che andare lì.
Sì, sì, ovvio. No, fatto sta che era periodo di settembre, seconda di settembre, non me lo ricordo. Ho perso.
Questo già è indicativo.
Sì.
Fatto sta che si stava da Dio. Cioè, c'era ventilato, ma si stava da Dio. E, giusto per chiudere, Porto Rotondo, diciamo, ci trovi una marea di yacht al largo e anche al porto, appunto. No, fatto sta che, vabbè, le cose particolari che ho fatto, ad esempio, sono andato in go-kart, abbiamo fatto un giretto in go-kart, cosa che non facevo da anni.
Parentesi go-kart. Ad Amsterdam, oltre ai classici metodi di svago che non staremo qui ad elencare, c'è anche un capannone che è stato adibito a circuito di Mario Kart in real life, nel senso che adesso muoio prima di potervelo dire, rimarrete sempre con il dubbio di cosa sia questa attrazione. Nel senso che all'interno di questo capannone è stata costruita una pista per go-kart elettrici e la pista presenta dei LED che ti fanno ad esempio vedere le piste di accelerazione e i cubi per gli oggetti. Quindi voi passando sopra, ad esempio, la pista di accelerazione, essendo il go-kart elettrico, vi accelera effettivamente la velocità con cui vi muovete.
Ma cosa stai dicendo?
Prendete il guscio, lo lanciate, vedete il guscio che si illumina sulla pista e va dritto davanti a sé, e se colpisce l'avversario che vi sta di fronte, essendo sempre il motore elettrico, lo ferma.
Oh mio Dio, oh mio Dio, ma è stupendo, ma ci devo andare domani.
E non so quanto costa però, perché secondo me...
Chi se ne frega?
Beh, dai, ci si
benissimo.
Informa, informiamoci.
Offre Spad, tutti ad Amsterdam.
Ad Amsterdam, ragazzi, ci facciamo la go-kartata di Mario Kart. Ma che idea stupenda, e soprattutto, cioè cazzo, sarà anche complicato organizzare una cosa del genere dove i LED corrispondono effettivamente ad una reazione del mezzo, quindi del kart, in questo senso. Cioè, se nella strada è proiettato appunto quella scia di accelerazione, il kart risponde e di conseguenza se uno lancia virtualmente chiaramente il guscio di tartaruga, il kart davanti si ferma. È stupenda questa cosa,
però pensa che è bello portarsi dietro anche dei martelli veri e fare proprio come nel gioco quando li lanci a quello che hai di fronte.
Bellissimo, bellissimo.
Dopo lo becchi e probabilmente vieni accusato di omicidio, però intanto lo sorpassi e vinci la gara.
Vai in galera felice e contento.
Comunque, giusto per
bene,
rendervi
kart in Sardegna,
esatto, per rendervi come dire allegri, sono arrivato ultimo.
Beh, sappi che nell'unica cartata della mia vita anch'io,
ma perché me la sono goduta, cioè in realtà non volevo gareggiare, me la sono goduta.
Aspetta che mi santifico. Beati gli ultimi perché saranno i primi. C'era anche una parte successiva ma non me la ricordo, quindi prendiamo solo questo spezzone e adattiamolo alle vostre esperienze.
Va benissimo questo. E dicevo, anch'io effettivamente con il go-kart l'unica volta che l'ho portato sono arrivato ultimissimo, ma anche perché stavo cercando di imparare come sì, funzionava, e soprattutto stavo cercando di togliermi 4-5 insetti che mi avevano colpito al collo.
Aia.
E che mi facevano un dolore boia.
Ma
una cosa incredibile, cioè, mi sono sentito sparato a un certo punto. Ho detto, che cazzo è? Madonna. Ed era un insettino, una mosca.
Io ho avuto un'esperienza mistica simile a Mirabilandia, dove c'è una montagna russa che si chiama High Speed, la cui particolarità è che, anziché come la classica montagna russa che traina il carrettino in cima,
sì,
alla prima salita e poi lo rilascia,
sì,
è dotata anche questa di un motore elettrico e quindi in 2 secondi passa da 0 a 100 km orari, ti spara in alto e poi continui a una velocità molto molto alta. Io non so perché quel giorno avessi gli occhiali, anche perché non dovresti portarli, me li ero dimenticati, è andata bene così, perché ho visto un tafano che ai 120 all'ora mi è arrivato contro e diciamo che gli occhiali l'hanno sentito l'impatto.
Quindi c'è stata, praticamente avrei avuto pure la chiazza, un po' come succede con il parabrezza della macchina, no? Tipo
sì. Con un po' non ha neanche avuto il tempo di avere lo schifo, quello l'ho potuto provare solo quando è finita la giostra, tipo 40 secondi dopo, perché è stato tipo botta di adrenalina, spinte ovunque, quindi tu non hai il tempo di realizzare effettivamente quello che è stato, metabolizzarlo ed esprimere il tuo disgusto in un
che mega flash che mi stai facendo venire. C'è un video divertentissimo di un tizio che ce ne sono tantissimi di molto divertenti incentrati sui giri alle giostre. C'è la giornata madre figlio, dove il figlio a un certo punto comincia ad avere difficoltà a stare su perché scivola, non so, forse non ha messa la cintura bene. Qualunque madre si sarebbe preoccupata, avrebbe urlato e avrebbe fatto fermare la macchina, in questo caso il roller coaster. Questa s'ammazzava dalle risate, cioè stava veramente pisciandosi sotto dal ridere mentre il figlio agonizzava. Aspettando in qualche modo che rallentasse il tutto. Ce n'è un altro invece dove un tizio cerca di liberarsi di un piccione che gli finisce sul collo e questo è quello che gli fa più ridere, perché vedi proprio la mossa. Voi non potete vedermi mimare la mossa, però immaginate qualcuno che stava beatamente dormendo, ecco, immaginate uno che totalmente è a riposo e a un certo punto cerca di rinvenire da questo sonno e di togliersi di dosso questo qualcosa che gli ha bloccato il collo. Immaginate proprio questo tipo di riflesso, proprio lentissimo e schifatissimo, che cerca di districarsi.
Ma immaginate anche il dialogo tra lui e il piccione: se ne vada, lei mi tolga di dosso, se ne vada, ho detto.
Bellissimo, un roller coaster di emozioni, come si dice in questo caso. Ma a questo punto mi prendo il microfono.
Sì, cos'hai fatto?
Posso prendermi il microfono come se non l'avessi avuto
Guarda,
finora?
In realtà io stavo appunto per passartelo, perché volevo metterti sotto la lente di ingrandimento, sotto gli sguardi di orrore di tutti, per chiederti com'è che sei andato a farmi uno sport così borghese come il golf durante la tua pausa estiva.
Allora, non è la prima volta, ti stupirò, non è la prima volta che vado a giocare a golf. Chiaramente cioè non è la prima volta, significa che ci sono andato un'altra volta soltanto, quindi la prima volta che ci sono andato ho fatto la lezione di avviamento.
Avviamento in che senso?
Esattamente, sì, quello a pedale. E dopodiché sono passati circa 7 anni e ho fatto la mia prima lezione di avviamento per la seconda volta.
Giusto.
Però c'è un fatto, mi piace moltissimo, mi piace davvero un sacco, e quindi quando ho la possibilità, sì, diciamo che mi ci faccio un giro. Chiaramente non mi viene consentito di muovermi rispetto al driving range, che sarebbe il campo d'allenamento, per intenderci, quello dove si provano i tiri, perché penso che altrimenti ridurrei il campo come il suolo lunare, asportando zolle di terra ed erba tutte con un unico movimento. E però questa cosa si ripercuote sul mio gomito e vi spiego perché. Intanto, vabbè, si trattava di una vacanzina così di 2-3 giorni in questo resort che c'è sull'Etna, e c'è uno dei golf course, dei, come si dice, campi da golf più belli fondamentalmente del sud Italia. È stupendo, è proprio enorme, è territoriale, è bellissimo, con l'Etna in vista, è pieno di boschi e vegetazione, molto
scusa,
bello.
Scusa, ma mi viene in mente James May, che abbiamo citato nell'ultima puntata, e parafrasando potremmo quasi dire, tipo, lui con la mazza da golf, è proprio bello giocare a golf mentre si può ammirare a distanza di sicurezza il vulcano che erutta.
Esattamente in questo modo, è proprio letteralmente così. E quindi niente, ho fatto questa lezione e mi ha fatto ridere il maestro, perché dicevo, si ripercuote sul mio gomito il fatto che non mi facciano muovere dal driving range, perché anziché appunto affondare la mazza nella tenera erba e strapparla e fare danni alla proprietà, il danno me lo faccio al braccio, perché la mazza va più giù di quanto dovrebbe, colpisco il suolo e quindi rimango a tremare così per un quarto d'ora. Questo chiaramente i primi colpi, quando ancora sto cercando di riprendere un attimino il senso della distanza del corpo rispetto alla pallina, e soprattutto cerco di riprendere confidenza con il movimento del colpo, che è la cosa più controintuitiva dell'universo. Cioè, uno pensa che va lì e va ad ammazzare la pallina colpendola. In realtà la mazza, dopo aver fatto il fluido movimento che la porta, diciamo, in alto e dietro rispetto al busto, va lasciata cadere. E dopodiché fa tutto lei. Cioè, è lei col peso stesso della testa della mazza. E tra l'altro sto usando il termine improprio mazza, in teoria sono stato redarguito più volte, si dice bastone. Fa tutto lei, tutto con il peso, tutto con la gravità, e colpisce la palla e stop. Mentre la tentazione è quella di andare ad ammazzare la pallina. Infatti quello mi diceva, quando fai il movimento senza pallina va tutto bene. Appena ti piazzo la pallina davanti ti vedo gli occhi che ti si iniettano di sangue.
Ma anche tu facevi
i super danni.
No.
Quello no. Okay. Però okay, devo dire che, insomma, poi mi sono preso altri 2 cesti di palle una volta finita la lezione. Ho cercato di migliorare il mio swing.
Addirittura 2 cesti
ma
di
comunque,
palle, così.
Se Dio vuole, avremo un ospite che ci potrà anche dare delle informazioni più precise, perché gioca golf in maniera più professionale del sottoscritto, ma non diciamo altro, chissà. In futuro potreste avere questa esperienza, questa esperienza formativa all'interno di Perfetp. Sarebbe l'unica, tra l'altro, all'interno di Perfetp della nostra storia.
Abbiamo un ospite golfista.
Lo avremo,
sì,
forse.
Sì, è possibile. Ma
questo
non vogliamo spoilerare
altro. Ma soprattutto a rimarcare il fatto che noi non ci sentiamo da una vita e quindi abbiamo cose che ancora non ci siamo detti. E non solo voi ascoltatori, ascoltatrici, le state scoprendo ora, ma pure noi.
Esattamente, questa è la verità del podcast, signori. Tutto davanti a voi, quinte assolutamente trasparenti.
Comunque allenati, che quando ci vieni a trovare, qui ci sono delle enormi tenute di golf club e ti potrai divertire. Io e Dani ti facciamo da porta bastoni, o almeno io sicuramente ti faccio da porta bastone, perché quando ho provato sulla mia pelle l'esperienza del golf, e penso di averlo anche già raccontato, è stato un po' come quell'episodio di Tom e Jerry dove c'è il gatto che cerca di giocare e come unico risultato scava delle fosse intorno alla pallina staccando zolle di terra. Probabilmente avevo il tuo stesso problema, che io cercavo di colpire con rabbia la pallina e quello è stato il mio errore.
È quello. Ma tra l'altro incredibile che ti abbiano fatto scendere sul green, cioè sul campo vero e proprio, e non ti abbiano fatto allenare per tanto tempo sulla piazzola.
Ma era una piazzola di tiro, però anziché avere un, non so come fosse lì da te, comunque diciamo un suolo rigido, sì, era comunque erboso.
Era una piazzola di cemento sulla quale c'era, diciamo, un tappeto di erba sintetica e insomma la palla veniva appoggiata lì. Però insomma alla fine secondo me ci vuole per evitare proprio di fare danni. La cosa veramente umiliante era vedere dei bambini prodigio che erano lì a fare dei colpi allucinanti. C'era uno pure che si è recuperato le palline vicino a me e vedevo che ha cominciato a palleggiare la pallina con la testa del bastone. Cioè immaginate quella cosina microscopica che è la testa del bastone da golf, e immaginate la pallina da golf, e lui che così con molta nonchalance la fa rimbalzare e se la riporta
fissandoti
a posto.
No?
Certo, chiaramente fissandomi.
E tu a quel punto dovevi dirgli: bimbo, ricorda che il cambiamento climatico è in atto, tu non ci arrivi alla vecchiaia. E poi te ne andavi così dopo avergli svoltato la giornata.
Davo questa perla ecologista e me ne andavo senza ritornare sui miei passi.
Ma a parte il golf, che cos'altro ti è successo di incredibile?
Bah, di incredibile poco. Sono stato a un festival medievale.
Vedi, hai già più cose incredibili di quelle che ho trascorso io durante il periodo estivo.
Ma aspetta che completi. In questo festival medievale, di medievale c'erano solo le salsicce di cinghiale, perché poi per il resto c'era veramente, veramente poco.
Ah, beh.
C'era un improvvisatissimo tiro con l'arco, una roba così, e i soliti complessini musicali di musica locale, insomma abbastanza tradizionale, che due coglioni. Quindi no, decisamente un no go, però mi sono fatto tanto 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 male. Credo di aver raggiunto un livello di abbronzatura che non mi apparteneva da tanto tempo, e tra l'altro per la prima volta mi sono trasferito di nuovo in città alla seconda settimana di settembre. Normalmente io, finito la parte centrale di agosto, ritornavo in città, e quest'anno invece no, sono rimasto molto di più. E fico, molto molto fico, anzi
molto fica.
Per ritornare alle vecchie tradizioni.
Certo.
Nessuno ti ha detto che invece ti basta cambiare il colore, la temperatura colore della lampada con cui sei in videochiamata per apparire improvvisamente abbronzato?
Hai ragione, però non voglio rischiare questa cosa, perché già con l'abbronzatura naturale ben tre persone mi hanno detto: ehi, Fabrizio Corona!
Così?
Sì, esattamente.
Ma quello fa male!
Quello fa veramente male.
Dani, ma tu invece sei bianchissimo per essere stato in Sardegna così tanto.
Ma è andato a fare l'autoscontro in Sardegna, non è mica andato a prendersi il sole.
No, in realtà un pochino mi sono abbronzato, ma il bello è che i primi due giorni ho cercato, visto che c'era vento e il caldo non lo si sentiva, quindi il sole batteva forte, però non te ne rendevi conto. I primi due giorni me la son vista brutta, perché ho cercato di coprirmi con un po' di crema 30.
Ah, dai, modesta.
Il problema è che il giorno dopo avevo un rettangolo dietro la schiena tutto rosso, non capisco per quale motivo.
Bellissimo, meno male che non sei andato con la comitiva dell'addio al celibato, no. Perché un grande classico è disegnare dei cazzetti la crema solare sulla schiena degli amici e poi far sì che si abbronzino con la forma dei cazzetti.
No, in questo caso era un rettangolo, non so se fosse un ban o qualcosa del genere, però fatto sta Fatto sta che, diciamo, per un paio di giorni me la sono vista un po' così. E quindi ho cercato di coprirmi. A un certo punto poi mi sono rotto il cazzo. Cioè, basta.
A un certo punto hai deciso di fare il negativo. Cioè, ti sei ricoperto completamente di crema per lasciare il rettangolo a disposizione del sole e quindi pareggiare l'abbronzatura.
Questa è arte moderna.
Arte moderna, sicuramente.
Poi ho dovuto, in realtà a un certo punto ci stavamo annoiando, io e un altro mio compare, ce ne siamo andati praticamente su una parte di scogliera dove c'era un sentiero a piedi nudi, praticamente impraticabile, ma l'abbiamo fatto lo stesso, ci siamo spaccati i piedi, ma siamo riusciti a costeggiare e vedere una spiaggetta privata carina. È stata diciamo, l'unica oretta selvatica, diciamo, passata in Sardegna.
Immagino la vostra gioia quando sarete entrati in acqua con i piedi tagliati che a contatto con il sale marino proprio ti sprigiona quella gioia interiore che ti vuole uccidere.
Siamo stati bravi, nel senso che andavamo veramente piano perché venivano fuori veramente delle pietre taglienti da far paura.
Penso che potrei tranquillamente imparare a volare piuttosto che fare una cosa del genere, cioè sarebbe più facile.
E non sei neanche stato attaccato dai cinghiali selvatici della Sardegna, Dani.
No, infatti, ma vi ricordo che io ho disceso la collina con Graziella.
Vero,
quindi...
verissimo. Questo primo episodio di Perfetp, recuperate.
Diciamo che non mi spaventa. No, in realtà abbiamo deciso di fare questa cosa perché ci incuriosiva, è stata dolorosa, devo ammettere, però è stata soddisfacente perché il panorama è anche, diciamo, quello che ne è conseguito, arrivare su questa spiaggia che tra l'altro è piena di sassi, quindi non è che trovavi beneficio.
Molto bene. Qui è per questo che l'inquadratura al momento è dal busto in su, perché ti hanno dovuto amputare dal femore in giù.
All'incirca.
Talmente
no,
mal ridotto.
Una certa mi sono seduto con i piedi in acqua, chiaramente, e 5-10 minuti giusto per riprendermi.
La Sardegna comunque esige sempre un sacrificio. A Dani ha preso gli arti inferiori, a me ha preso la mia macchina fotografica istantanea.
Aia.
Porca troia.
Perché c'era un bellissimo cinghialotto piccino, sì, al di là di una rete, quindi ero in sicurezza e ho detto, cazzo, gli faccio una foto.
Invece?
Ma sto figlio di uno stronzo non ha mezzo sfondato la rete perché pensava che mi stessi avvicinando con del cibo e ha provato a mangiarmi la Instax.
Bello.
Bellissimo.
Il risultato è che il meccanismo...
Cos'era, una Instapix?
Una Instax di
Instax,
quelle che...
scusami.
Sì, quelle che, diciamo, sono le redi spirituali delle vecchie Polaroid.
Delle Polaroid. Sì.
E gli ha disintegrato il meccanismo, l'unico meccanismo elettronico che ti permette di accendere la macchina e fa uscire l'obiettivo, disintegrata.
Quindi tu sei lì, accucciato, rispettoso, a un certo punto... cioè mi è uscito male, tipo...
No, il primo era ancora più realistico, perché proprio c'era la foga e la cattiveria.
Certo, era piccolino.
Mannaggia lui. E intanto i suoi fratelli che stavano scorazzando nelle spiagge guardavano dentro le borse, tipo, che c'hai qua di buono? Un tramezzino, è mio!
Ma è una cosa incredibile che questa di questi animali, cioè in pratica basta che tu gli dia qualcosa per renderlo in qualche modo appetibile. Ricordo che una volta stavamo facendo tipo una visita con la scuola, classica fattoria, giusto così per entrare in contatto con la natura e gli animali, e c'era questa porcilaia pienissima di maiali con un albero che aveva chiaramente delle foglie che cadevano all'interno della porcilaia stessa. Io ho preso una foglia che era fuori dalla porcilaia, uguale, identica a quelle che c'erano là dentro, lo porta così molto timidamente oltre la rete, i maiali, cioè è stata guerra civile, hanno cominciato a uccidersi tra di loro per prendere quella cazzo di foglia quando ce ne avevano un milione sotto le zampe.
Ognun per sé, vedi che arrivano.
Ma incredibile, cominciavano a darsi morsi tra di loro.
Cosa hai fatto?
E c'ero io fermo con sta foglia. Boh, vabbè, insomma, comunque. È per questo che noi siamo la razza dominante e ne facciamo panini con la salamella. Questa non è una puntata adatta ai vegani, no, vabbè, no. Sto cazzando.
Un saluto agli amici vegani che ci seguono sempre.
No, ma vi vorrei sfidare a questo punto.
Dica.
Ma avete letto, visto qualcosa che vi ha colpito?
Ma Dani, che twist! Hai fatto la domanda con cui volevo chiudere io.
Vabbè.
Io ho giocato a Thimbleweed Park.
Ah, non l'avevi mai fatto?
Non l'avevo mai fatto, l'avevo comprato tipo 100 milioni di anni fa, ma non l'avevo fatto e ho deciso di farlo in vista dell'uscita di Monkey Island, il nuovo.
E allora ci delizierai nelle prossime puntate con un tuo parere approfondito?
Assolutamente.
Io devo dire che ho recuperato tantissimi film, sia a casa, sia al cinema. Sono rimasto estremamente soddisfatto perché nell'ultimo periodo mi era capitato di vedere solo della grandissima merda. Che la scegliessi io, che me la proponessero gli altri, andavo ed era una delusione totale. E invece devo dire che ho fatto un mesetto e mezzo in cui mi sono recuperato dei film niente male e alcuni li porterò senz'altro in queste prossime puntate. Non so quando voi le sentirete perché, come abbiamo detto, ci sarà un delay visto che abbiamo a serbatoio anche degli altri episodi, però già vi posso dire che Nope per me è il film dell'anno.
Ah, ottimo. Ah. Dove voglio andare, dove devo vedere.
Tu Dani hai visto qualcosa?
Sì, allora ovviamente a parte quelle due settimane che sono stato via, ho letto un bel fumetto che mi hanno regalato al compleanno, I Kill Giants. Mm-hmm. E ho scoperto c'è anche un film che vorrei vedere, ma soprattutto ho ripreso, o meglio, ho iniziato quelle serie TV che volevo vedere, ovvero Gli Anelli del Potere e l'altro che è House of Dragon. Mm-hmm. Li sto guardando e vedremo poi più avanti come andrà.
Infatti, poi approfondiremo questa cosa. Ti ho un po' odiato, devo dire. Ti ho un po' odiato perché stavamo parlando degli animali che c'erano nella fattoria, dei diversi animali, e vi avrei voluto dire che tra tutti quelli c'era anche un cervo.